Benvenuti, chi è arrivato dopo, lode, 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 amen, alleluia. Stiamo facendo questo cammino da dopo la Twil per auguri Simona, oggi è il compleanno di Simona, lode al Signore. Ha scelto di viverlo con noi stasera, con tutti gli inviti che aveva, tutti i suoi uomini che la cercano, dice no, ci starò con voi. Bene. A parte adesso questo, dicevo, dopo la Twil stiamo facendo questo cammino sui pensieri per educare la nostra vita ai pensieri, ad un pensiero costruttivo, perché più volte il Signore ci ha detto, Proverbi 4:23, la vita dipende da come pensi, quindi vigila sui tuoi pensieri. E stiamo facendo queste catechesi. In queste catechesi sui pensieri, che a me piacciono, che a me aiutano, naturalmente vi ho detto 10.000 volte, le catechesi le faccio per me principalmente, ho ripreso quel foglio che molti di voi abbiamo avuto, mi pare che l'ho fatto 2 anni fa, proprio qui, periodicamente la ripresento, perché adesso io ve la spiego, vi do il foglio e c'è anche l'invito a colorare. Le varie finestre a colorare e poi dopo una settimana, 10 giorni, questa va a finire o sopra il frigorifero, va a finire cosa, e c'è un impegno, bisogna lavorarci. Allora, questa scheda è una scheda delle affermazioni o confessioni. La parola che troviamo nella lettera Romani è proprio confessioni. La parola confessione, omologheo, non significa andarti a confessare, devi dire i peccati al prete. Confessare significa proclamare una verità perché questa verità entri dentro di noi. È un po' come la pubblicità. La pubblicità ti martella con un prodotto e alla fine quando vai al supermercato lo compri. E quasi senti l'esigenza. Se tu ripeti, ecco la scheda, queste sono le famose affermazioni, sono le affermazioni più famose del pianeta, le famose affermazioni di lui sei, buonanime, adesso sei andata con Gesù, a cui io ho messo accanto la parola del Signore. Quindi, omologheo, e confessare significa che questi 2 minuti al giorno devi leggerle ad alta voce. E il titolo è proprio: sono disposto a cambiare lo schema della mia coscienza per realizzare queste parole. In pratica, quando noi ripetiamo una frase, questa frase crea una sinapsi nel nostro cervello e quindi diventa una verità nostra. Leggevo, ma non ve lo consiglio, il libro di Hitler, che diceva: di una bugia, ripetila sempre, diventerà una verità. Difatti, il popolo te la lasciamo perdere, non entriamo in questa cosa. Se tu ripeti queste cose, entrano nel tuo vissuto. Entrano nel tuo vissuto e diventano parte di te. E quindi tu pensi, quando si innesca il pilota automatico e quindi tutti i pensieri di ansia, di angoscia, di cose, no, invece cominci a pensare in maniera diversa. Quindi, però, devi dare il tuo assenso. Sono disposto a cambiare lo schema della mia coscienza per realizzare queste parole. Devi dirlo ad alta voce oppure sussurrato, però le labbra devono muoversi, perché la parola dice il Signore: per la mia vita io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Quindi tutto quello che noi diciamo si realizza. Il Signore o l'universo, adesso girano tutti questi posti, universo, grazie, universo, e l'universo ti sente, va bene, perché io penso che più è che sia una legge spirituale. Ci sono le leggi materiali, nel senso la legge della gravità. Se io lascio cadere questo e tutto quello che non lasciamo cadere va tutto verso il basso. Ci sono delle leggi spirituali e indipendentemente dal Signore o meno, quando tu dici una cosa, stai mandando un messaggio all'universo e l'universo te lo riporterà indietro. E dicono gli asiatici, e il pensiero. Addirittura dice il pensiero più ancora che la parola. Il pensiero è come un vitellino che tu mandi in giro e poi ritorna nella mandria e con tutte le mucche che ci sono ritrova la mamma. Quindi il pensiero che tu hai formulato fa il giro del mondo e ritorna su di te. Ecco quanto è importante quello che io dico. E attenzione, vabbè, l'ho detto per scherzo. Ma il tuo inconscio, l'universo, non lo sa che tu l'hai detto per scherzo e quindi si realizzerà. Ed ecco qui c'è questa parola di Marco 11:23. Chi crede che ciò che dice avviene sarà fatto a lui. Gesù è stato chiaro. Quando tu chiedi una cosa, credi che questa cosa ti verrà data e sarà fatto a lui. E Gesù lo ha sperimentato nella sua vita. Quando ha detto: Lazzaro, vieni fuori, boh, uscirà, non uscirà, e alzati e cammina, si alzerà. Allora, ci sono tutti questi autori, Neville, cose, che su questo versetto hanno scritto libri interi, dove in pratica le leggi dell'assunzione, dove in pratica ti invitano a crederci, come dice Padre Giuseppe, credici, credici. Se tu credi una determinata cosa, quella cosa avviene. Quindi è un'invidia. Allora, questi autori dicono che quando, anzitutto noi dobbiamo chiedere una volta sola. Gesù è stato chiaro. Non fate come i pagani nel ripetere tante cose. Io chiedo, ecco, si scherzava ieri sera, chiedo un marito bello, ricco e generoso, così. Boh. Una volta che l'hai chiesto, non è che domani chiedi di nuovo, voglio un marito, a parte che del voglio adesso cioè devi sentirti in quella, ormai sto marito, per dire, parliamo del marito, cosa, oppure la salute, cosa, e devi dirlo una volta sola e poi cominci a ringraziare. Grazie Gesù per questo marito bello, ricco e generoso. Grazie Gesù e credici. Comincia a sentirlo, comincia la visualizzazione, che a me non piace tanto, ma comunque ricordo un anno alla Tuil ho dato i 10 desideri fondamentali e ho dato questo schema dove tu dovevi mettere delle fotografie. Voglio la mia casa ideale, metti la fotografia della casa ideale. La visualizzazione aiuta tantissimo. Comunque il versetto a tutte queste cose sembrano derivazioni di altro, e forse lo sono. Comunque il versetto dice chiaramente: chi crede che ciò che dice avviene sarà fatto a lui. Credici, non è che Dio, anche qui sembra, sento che è una cosa che sia una legge spirituale, non è che Dio a me contenta, beato tu, Padre Giuseppe, il Signore ti ascolta, e a te invece non ti ascolta, dice a me non mi ascolta mai. E se tu parti già che Dio non ti ascolta, già stai tarpando le ali a quello che si deve realizzare. Credici, comincia a ringraziare. Comincia a visualizzarlo, comincia a sentire l'odore. Vuoi una casa al mare? Comincia a sentire l'odore del mare e così via. Però questo versetto è fondamentale. Per vivere queste affermazioni, e vedi c'è scritto confessioni, affermazioni, per creare queste sinapsi nella nostra testa e quindi cominciare a pensare diversamente. Io, questo qua avrà forse la prima omelia su queste affermazioni di lui sei, ho fatto un 15 anni fa. Poi ci ho messo anche la parola del Signore, cioè vanno crescendo, le vado sistemando. E però mi accorgo che dentro di me qualcosa cambia e c'è un modo di pensare diversamente, perché c'hai queste sinapsi nel cervello. Non c'è soltanto, io sono cresciuto con mia madre che diceva: siamo nati per soffrire. E lei ci credeva. E quindi io ho dovuto fare tutto un rivoluzionamento mentale che siamo nati per gioire. Stamattina la signorina del compleanno scriveva nella chat perché ne vale la pena, ma la parola crea, quindi non più ne vale la pena, ma ne vale la gioia. Quindi è tutto un modo che mi accorgo per me. È un modo di pensare dovuto proprio a tutte queste, perché poi le affermazioni sono tante, queste sono quelle fondamentali, ma ne ho date, che ci fu un periodo che ne davo, poi ho capito che li buttavate via e non li ho, perché io poi chiedo, specialmente, ma sì, li ho sul frigorifero, li ho. Per dire. Poi alcuni non si ricordano completamente di aver sentito la catechesi e di aver avuto il foglio, quindi l'ho abbandonato un po', però a volte poi ritornano. Dicevo, ci sono delle regole. La prima regola per accogliere le affermazioni è quella di superare la legge causa-effetto. La legge causa-effetto, che tra l'altro abbiamo visto anche, l'abbiamo ricordato quest'estate alla TUIL con Ammer. Ammer dice: se tu hai uno shock, da questo shock poi deriva la malattia che va a finire all'organo bersaglio. Ed è vero. E abbiamo fatto anche le cinque leggi, anche se è un po' difficile per spiegarle. Ed è vero, quindi ti succede una cosa e poi c'hai. Però è anche vero il contrario. È anche vero il contrario, perché il primo versetto della Bibbia, Bereshit bara Elohim, dice proprio questo: in principio Dio creò, e che tra l'altro non è creò, ma è al presente. In principio Dio crea, perché la creazione è continua, il cielo e la terra. E quindi prima non c'era niente. Elohim, molte volte noi siamo fedeli di Yahweh. Yahweh è il Dio del passato, è il Dio del passato, il Dio della legge, il Dio che mette i muretti, fino a qui puoi arrivare, quindi Yahweh. Ricordiamoci che Noè, bellissimo questo versetto, Noè quando fa entrare tutti nell'arca, chiude la porta e Yahweh resta fuori nell'acqua. Quindi il nostro Dio è Elohim, che è il Dio del futuro. Quindi, un esempio banale. Oggi ho il raffreddore perché ieri ho preso freddo. Quindi ieri ho preso freddo e oggi ho il raffreddore. E superando la legge causa-effetto, il Dio del futuro, oggi ho il raffreddore perché stasera c'è la preghiera del cuore con Padre Giuseppe e non voglio andare. Quindi ho preso il raffreddore. Quindi quello che ci succede per il futuro. Quindi è vero, io sono convinto che sono vere tutte e due cose. Quindi in ogni cosa noi dobbiamo superare se c'è uno shock. Nello stesso tempo superare lo shock e nello stesso tempo domandarsi perché mi è accaduto questo? E a volte alcune persone che gli succede qualche cosa. E persone che frequentano la fraternità mi dicono: ma come? Io frequento la fraternità, io vengo alle messe o vengo alle lezioni, e poi mi succede questo. E a parte che ognuno di noi deve attraversare il suo karma, quindi non è che perché andiamo in chiesa tutto si azzera, assolutamente no. Ma al contrario, proprio perché ti doveva succedere questo, il Signore ti ha fatto il dono della fraternità. E quindi così, con il cammino della fraternità, il cammino della spiritualità, puoi superare questo. Quindi le due cose, secondo me, si compensano. Quindi dobbiamo guardare e dobbiamo chiederci perché mi sta accadendo questo. È il cammino che sto facendo è in previsione del futuro e non soltanto del passato. Elohim è il Dio del futuro. E in seconda battuta è superare i limiti. Il calabrone di per sé non può volare, però vola, ma lui non lo sa. Forse se lo informiamo che non può volare, non volerà più. Perché la costruzione alare, là, quello che è. Noi abbiamo dei limiti. Prima non si poteva volare, l'aereo, poi qualcuno ha deciso che si poteva fare e adesso con l'aereo andiamo dall'altra parte del globo. Ci sono delle cose che noi, dei limiti che noi abbiamo messo nella nostra vita. Ma questi limiti per Gesù non esistono. Gesù ha detto chiaramente: quello che ho fatto io, chi crede in me lo farà, anzi ne farà di più grandi. E almeno a livello mentale, cerca di dire: sì, è possibile, può succedere. Gesù ha detto: tutto posso, no, questo l'ha detto Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza. Quindi tutto posso. Stamattina, il Vangelo di stamattina diceva: io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Nulla vi potrà danneggiare. E noi siamo sempre lì a spaventati che ci danneggia questo, ci danneggia quello, ci danneggia. Nulla vi potrà. Allora, quindi o credi alla parola o credi a tutte le tue paure. Però Gesù, ci invita ad andare oltre ogni limite. La terza regola è quando siamo ad un bivio, cosa scegliere? Come? Non è cosa scegliere, è come scegliere. Quando noi dobbiamo prendere una decisione, abbiamo due possibilità. O prendiamo una decisione, tesi, antitesi e sintesi, razionalmente. E questo tutti bene o male facciamo così. E l'altra opzione è quella respiraci sopra. E quindi vedi cosa ti dice il cuore. Io personalmente, ai tempi quando studiavo filosofia, stupenda, proprio è la cosa più bella, perché è tutto così lineare, tutto così spiegabile. Quindi ogni cosa che io devo fare. E cerco di analizzarla dal punto di vista spirituale, razionale. Poi ci respiro sopra, ecco, respirarci. Perché molte volte questa preghiera del cuore è diventata un sedativo. Ci mettiamo lì, ripetiamo questo mantra, questa giaculatoria, per carità va benissimo, però è una specie di addormentamento. Invece noi dobbiamo svegliarci. Ecco perché ultimamente punto molto sul respiro. Perché è il respiro, a parte che la prima lettera ai Corinzi, noi abbiamo il respiro di Dio. Il respiro di Dio è lo spirito, è la Ruah che abbiamo cantato di Dio. Io lo vedo su di me. Razionalmente dico una cosa. Poi ci respiro sopra, ma respirarci e fare proprio questa meditazione forte e mi accorgo che invece la linea è un'altra, oppure voglio altro. Quindi davanti a un bivio, cosa voglio? Devo andare a destra o a sinistra? E io dico cosa voglio? Voglio andare a destra. Poi ci respiro sopra e invece voglio andare a sinistra, perché voglio andare a destra, a volte c'è una morale, c'è un'educazione, c'è una cultura, c'è un camminare insieme, tutte cose che noi valutiamo quando facciamo una scelta dal punto di vista razionale. Quando invece lo facciamo con il respiro, con la preghiera del cuore, e tutte queste cose saltano. Salta il sentire comune, salta l'educazione, salta la morale, salta tutto, e capisci quello che vuoi veramente. Bellissimo, stupendo. Questa è la terza regola. E la quarta regola, per poi andare a vedere le cose, è: abbiamo tante vite. E a volte io, quasi scherzando, ma non è scherzando, dico nella mia vita precedente. E allora adesso mi arriva il messaggio, dico, allora credi nella reincarnazione? Allora finalmente ti sei deciso? Allora io non mi decido, io credo, ho fatto la scelta di credere nella Bibbia. Poi tu sei libera di fare quello che vuoi. Però, ecco, Gesù stesso ci dice che abbiamo soltanto questa vita, ma indipendentemente da quella che... Noi abbiamo molte vite che coesistono dentro di noi. C'è Giuseppe il prete, c'è Giuseppe il fratello, c'è Giuseppe l'amico, c'è Giuseppe il bambino, e tutte queste vite coesistono ancora dentro di noi. E non dobbiamo vedere soltanto il 5% che è la parte emersa. E noi dovremmo vivere in contemporanea e soprattutto nelle vite precedenti, che sono le puntate precedenti del romanzo della nostra vita, e vedere il bello. E il bello deve ancora venire, ma il bello c'è già stato in ogni situazione, anche la più terribile della nostra vita, e noi siamo invitati a vedere il bello che c'è stato. E con tuo marito ve le siete date di santa ragione e vi siete picchiate, hanno chiamato la polizia, alla fine avete detto separiamoci. Quindi molte volte c'è questa parte, no, ma invece c'è tutta quella parte bella, la parte bella che vi siete innamorati, la parte bella che avete messo in cantiere dei figli, la parte bella. Ecco. Dovremmo cercare di evidenziare il bello perché, come ha detto Gesù, fate questo in memoria di me. Quando tu, molte volte nella preghiera del cuore, io dico, immagina un periodo, un evento felice. Tante persone mi dicono che hanno difficoltà a pensare a un evento felice della propria vita. Dice, la mia vita è stato un susseguirsi di dolori. Ma non è vero! Ma non è vero, bugiarda! Non è vero, solo che abbiamo, ecco qui il pensiero, abbiamo il pensiero, hai avuto un amante, parlo sempre di queste cose che sono più piccanti, hai avuto questo amante che ti ha fatto soffrire, che ti ha fatto... Ma c'è tutta la parte bella dell'amore, dello stare insieme, dello scoprire quelle cose. Insomma, in pratica, non lasciare giudicare alla mente, perché la mente mente. Mente spudoratamente, continuamente, costantemente. Quindi, guardare al pensiero significa guardare al bello della propria vita e di queste vite precedenti che sono capitoli di questo romanzo che è chiuso e le persone sono uscite di scena. Ma non guardare, non lasciare sedimentare nel tuo cuore il negativo, ma il positivo, il bello che c'è stato. Perché fate questo in memoria di me, è la parola chiave degli ebrei, che quando tu fai memoria di una cosa, ritorna. Se tu fai memoria dei disastri. Questi disastri si ripeteranno. Se tu fai memoria delle cose belle, queste cose belle le attirerai. E magari avranno un volto diverso, ovviamente perché sono passati anni e avranno un volto diverso. Ecco allora, ho fatto questo esercizio che a volte faccio fare di mettere la mano sul cuore e la mano nel tantiene, sotto l'ombelico, proprio per collegare le emozioni al cuore e farle sfocare dalla mente. Questo era l'introduzione di per sé. E queste cose sono quelle fondamentali per vivere le affermazioni. Le affermazioni sono, ecco, queste da una parte, confessione e affermazione sono quelle di Luis VI, quelle più famose, e poi dall'altra parte c'è la parola del Signore. Sono amorevole e amabile. Poi bisogna colorare, colori rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, viola, bianco, sono i sette chakra. Quindi, sono amorevole e amabile, ci dice che noi dobbiamo vederci, e dove lo troviamo? Tu sei, nella parola dice, tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. Ve la esplicito subito subito, sono arrivato, la prima persona che vedo è Pina, che mi dice che ha qualche malore, qualche cosa. Ho detto, malgrado tutti i tuoi acciacchi, sei splendida. Mi fa, guarda che con me non attacca, io non è che ci credo tanto, a tutte, non so che cosa mi ha detto, un termine offensivo. E ho detto, ma guarda, io ti vedo con gli occhi di Dio, ti vedo così. Se poi tu ti vedi brutta, è un problema tuo, però non puoi costringermi adesso a vedere le brutture. Io vedo il bello che c'è in te. Fresca fresca, è successa mezz'ora fa. E quante volte io dico alle persone, come sei bella, quanto sei bugiardo. Allora, tu sei preziosa ai miei occhi, io ti amo. Sono amorevole e amabile. Cominciamo a vederci. Bellissimo quel salmo, adesso non mi ricordo, mi pare 139, che dice, tu mi hai fatto come un prodigio. Quanti di noi la mattina si guardano allo specchio e dice, grazie Gesù, mi hai fatto come un prodigio, con i capelli tutti e così via. E sono amorevole a me, tu sei preziosa ai miei occhi, gli occhi di Dio, e io ti amo. È stupendo. Amo me stesso e mi accetto così come sono. Se vi ricordate, alla Tuile facciamo sempre, vi ho dato anche il foglio, di picchiettare, amo e accetto me stesso così come sono, amo e accetto me stesso così come sono, amo e accetto e così via, con tutte le varie poi implicazioni, un po' come l'agopuntura che facciamo, amo e accetto me stesso. Amo e accetto me stesso così come sono. Dove lo troviamo? Amatevi così come io ho amato voi. Noi vediamo questo versetto sempre in funzione degli altri, cioè di amare gli altri. Ecco, quindi amatevi così come io ho amato voi. Amare. No, la prima persona da amare sei tu, Luciano. Poi ami la mamma e poi in seconda battuta verrà anche Andrea. Quindi amo e accetto me stesso così, amatevi così. E questa parola poi attraggo persone amorevoli nella mia vita. Ieri sera, non so, si parlava, io attraggo persone e invece altro che attraggo persone cattive, attraggo persone così, è l'altra faccia della luna, perché noi conosciamo soltanto questa cosa. E io dico sempre, dalle Alpi alle piramidi, attraggo una specie di tipologia delle persone. Quindi non è che le ho attratte soltanto a Palermo, poi a Oleggio, poi a Roma. Ma ciò significa che se le attraggo, chi si piglia si somiglia e le attraggo io. Quindi hanno un messaggio da darmi. E la parola dice: com'è bello che i fratelli vivano insieme. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. Questo salmo io me lo leggevo sempre, lo ripetevo sempre quando ero in convento, dove c'erano persone che mi giudicavano e si stava, però ecco, a furia di ripetere, io ci credevo. E almeno stavo bene, perché dicevo: Signore, tu me li hai dati, e ciò significa che là il Signore dona la benedizione. Com'è bello che i fratelli vivano insieme. E questo bello dipendeva da me. Sono io che devo organizzare la festa e far vivere insieme. Attraggo persone amorevoli così come. E quindi, se non mi piacciono, vuol dire che queste persone le ho attratte io. Quale messaggio mi devono dare? Lascio andare il passato, scioglietelo e lasciatelo andare. E noi abbiamo delle aspettative su persone, su eventi, su storie che molte volte ci hanno deluso. E è inutile stare lì a piangere sul lato versante. Lascia andare, scioglietelo. E lasciatelo andare. Significa che la parola per i riguardi di Lazzaro, lascia andare il passato, non stare lì a puntualizzare. E quindi perdono tutte le persone che non sono state all'altezza delle mie aspettative. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sono libero di amare completamente nel presente e di fare quello che desidero. E tu sei il figlio mio che amo, io ti ho mandato. E noi non siamo nati per caso. Noi non siamo nati da una meccanica dei corpi dei nostri genitori che, boh, sono nato, oppure non ti aspettavo, oppure volevo qualcos'altro, non volevo più figli e così. Noi siamo nati perché il Signore, lo Spirito Santo che è Signore, è dalla vita. Noi siamo nati perché qui siamo in questo mondo per realizzare un progetto. Lo accennavo ieri sera, non è che dobbiamo compiere cose straordinarie. Ognuno di noi è in questo mondo per realizzare io ti ho mandato. Se tu vivi la tua vita come un mandato, tutto cambia. Ad esempio, io la mia evangelizzazione, ora come ora, la vivo come un mandato divino. E allora tutto cambia. E se tu che canti, che suoni, che fai qualsiasi altra cosa, lo vivi come un mandato divino, ti cambia tutto. E cambia tutto perché allora cadono anche tutte le varie difficoltà, perché stare appresso alle persone è quello che crea più di noi, è tanto il lavoro in se stesso, è la relazione. E se tu lo vivi come un mandato, io ti ho mandato. E allora il matrimonio, tutto cambia, lo vivi come un mandato divino. E questo è un nuovo divertente giorno. Stiamo scherzando con tutte le cose che ho. E godi tutti i giorni della tua vita, sii felice. Questo è il Coelette. Quindi questo già dal mattino è un nuovo divertente giorno. E porto gioia ovunque vado. E non è vero, perché ci sono le persone al nero di seppia, e le persone che dovunque vanno creano scontenti, creano liti, creano tensioni, perché ce l'hanno dentro. E allora porto gioia ovunque vado, siate sempre lieti, perché appartenete al Signore. Ieri sera l'abbiamo accennato e qualcuno mi ha scritto, ma io non riesco ad essere nella gioia e poi io non riesco a ringraziare e così via. La gioia è una scelta, che vi ripeto non è ridere sempre, i problemi rimangono, ma con questo sostrato, ecco, io penso di abbandono, cioè io mi abbandono a te, Gesù. E il resto è secondario. E quindi reclamo il diritto di essere felice. E questa parola ci inchioda. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Allora, questa è parola di Dio. O ci crediamo, oppure possiamo andare in un'altra religione meno godereccia, se così si può dire. E felicità e grazia tutti i giorni. Non soltanto part-time, tutti i giorni io posso vivere felicità e la grazia di Dio. E quindi reclamo il diritto di essere felice. Solo il buono sta davanti a me. Questa parola è stupenda, perché molte volte le nostre ansie sono per il futuro. Il futuro per la salute, il futuro dal punto di vista economico, e il futuro di quando diventiamo vecchi dobbiamo fare una comune e quindi saremo tutti insieme e così. Tutti questi pensieri nascono dalla paura e il mio futuro è nelle tue mani. Boh, signore, il mio futuro è nelle tue mani. E boh, quindi stai tranquillo. E ad acque tranquille mi conduce. E questo sempre nel Salmo 23. La pecora non può bere dall'acqua corrente. L'acqua deve essere ferma. Acque tranquille. Quindi il Signore ti darà quello di cui hai bisogno. Tu hai bisogno di un'acqua tranquilla, acqua e vita, di una vita tranquilla. Il Signore te la darà. Hai bisogno di una vita. Tutti noi abbiamo cantato Voglio una vita spericolata. E tutti noi ai concerti di Vasco, Voglio una vita spericolata, voglio una vita piena di guai. Cosa vuoi? La parola crea. Voglio una vita piena di guai, poi c'hai una vita piena di guai e ti lamenti. La parola crea. Quindi evita di dire determinate cose. Ad acque tranquille mi conduce. Vivo i miei carismi con gioia, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Ho una salute perfetta. Ascolta il Signore, godrai buona salute, sarai robusto e vigoroso. La parola di Dio che ascoltiamo, leggi la parola di Dio. Leggere la parola di Dio, meditare la parola di Dio. Ti porta buona salute. Ho una salute perfetta. Ascolta il Signore, godrai buona salute, sarai robusto e vigoroso. Dico grazie per tutto ciò che mi circonda. Ecco qui in ogni cosa rendete grazie, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E sono tutt'uno con Dio che mi ha creato. E la parola è bellissima. Gesù che dice, io sono nel Padre e il Padre è in me. Poi Giovanni 10:34, che tra l'altro Gesù lo riprende dall'Antico Testamento, che è il Salmo 82, versetto 6, voi siete dei. Voi siete dei. E noi siamo invitati a vivere una vita da Dio e non una vita da miserello. Vivere una vita da Dio. Voi siete dei, io sono un tutt'uno con il Padre, io sono nel Padre e il Padre in me. Tra l'altro l'ho detto 100.000 volte, e questa è la 101ª volta, quando dicono è andato nella casa del Padre. E dov'è sta casa del Padre? Quando muore qualcuno, dire è morto Pino, è andato alla casa del Padre. Dov'è sta casa del Padre? La casa del Padre è dentro di me. Gesù è stato chiaro che se ci pensate, Gesù ha detto, chi mi ama, ascolta la mia parola e la mette in pratica, io e il Padre verremo ad abitare dentro di lui. Qui, dentro di me, abita il Padre Eterno, Gesù e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dentro di voi. Se noi comprendiamo questo, dovunque andiamo, sei sul treno, sull'aereo, sei in cammini per strada, La cappella è nel tuo cuore, è dentro di te. Voi siete dei, voi siete figli di Dio. Tu non sei figlia di Orietta e Raimondo. Orietta e Raimondo ti hanno adottato. Ovvero, non è che dice adesso, dice, ma come mi hanno adottato? Adesso sta novità. Certo, sei uscita dal grembo di Orietta, ma loro ti hanno accolto. Tu sei figlia di Dio. Questa è la cosa bella. Padre nostro, non è una filastrocca ambarabacicicocò. Padre nostro, Dio è padre, quindi vivere una vita è da Dio. E ascolto con amore i messaggi del mio corpo. Ella si sentì guarita dal suo male, l'emorroissa. Ogni cosa, ogni malore, c'è un dolore al fianco. Che cosa è? Che cosa mi vuol dire? Perché il nostro corpo sta bene quando sta in silenzio. Quando gli organi non si fanno sentire, lavorano per conto loro. Se si fanno sentire, è un messaggio. È un messaggio. Allora, cosa mi vuole dire? Ascolto con amore i messaggi del mio corpo. Che cosa mi vuole dire? Prima ancora di prendere l'Aulin, prima ancora di fare un massaggio, che ti fa sempre bene, prima ancora di fare un attacco, prima ancora, comincia a sentire. Che cosa mi vuole dire il mio corpo? Qual è la ferita che io devo curare? Qui è tutto un cammino. E sono sagro, integro, sono sano, integro, completo, è la parte di prima. Fai attenzione alla mia parola. Sono vita per chi la possiede. Salute, salute per tutto il corpo. Salute. E imparo da ogni esperienza. Ogni cosa che faccio mi va bene. È un successo. Quanti di noi lo dicono? Oh, dice bene, leggi e medita la parola, riuscirai bene in ogni tuo progetto. Io, il Signore, tuo Dio, sarò con te dovunque andrai. Signore, tu dai successo a tutte le nostre imprese. Noi siamo per il successo. Ogni cosa, se la facciamo con Gesù e leggendo la parola, avrà successo. E anche se c'è un fallimento, ricordiamoci che il fallimento è per dare inizio, la pietra scartata dai costruttori è divenuta una pietra angolare, la costruzione di un mondo nuovo. E faccio un lavoro che amo davvero, vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. Lavoro con persone che amo, che mi amano e mi rispettano. E trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro, vivete in pace tra voi. Ci sono persone che hanno sempre colleghi cattivi. Io mi ricordo un mio compagno di banco, ai tempi di archeologia. Io sono stato 23 anni a Oleggio. In quei 23 anni lui invece ha fatto il giro di tutte le comunità d'Italia perché erano tutti cattivi. E io mi ricordo un giorno, e abbiamo litigato, ricordo un giorno gli ho detto, ma non è che il cattivo sei tu? Dovunque vai, in tutti i conventi che vai, c'è sempre qualcosa che non va. Ma allora il cattivo forse sarai tu. Così come ho sempre colleghi cattivi. Ti cambiano la collega e ne arriva un'altra cattiva. Fatti un punto di domanda. Esprimo la mia creatività nel lavoro, tutto posto in colui che mi dà la forza, guadagno bene con il mio lavoro. Chi mi serve, il padre mio lo onorerà. E onorare, onora il padre e la madre. Allora, c'è una persona che sta male economicamente, fagli fare un servizio divino. Chi mi serve, il padre mio lo onorerà. Se tu fai qualcosa per il Signore, indipendentemente dalla retribuzione che avrai o di come ti trattano, chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Gli darà onorare, significa ti darà quello di cui hai bisogno. Ecco è quanto è importante il servizio divino. Sia il servizio che poi noi abbiamo anche un servizio di intercessione. Quindi il pregare per gli altri, oppure un servizio in tutti i gruppi, dalle Alpi alle piramidi, le persone litigano. Anche voi, le so tutte le magagne sottobanco, però bisogna andare oltre queste magagne sottobanco, perché se tu servi il Signore ti darà tutto quello di cui hai bisogno. E davanti a me tu prepari una mensa. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà messo davanti. Cercare il regno di Dio significa lavorare per il regno. Venga il tuo regno nel Padre nostro e si estenda il tuo regno, ma si deve estendere con te, Pina. Sei tu che devi lavorare. Vai a lavorare. E se tu lavori per il Signore, tutto quello di cui hai bisogno ti verrà messo davanti. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto quello di cui hai bisogno ti sarà messo davanti, non devi andarlo a cercare. E questa è parola di Dio. O ci crediamo, o quella è la porta. Possiamo scegliere anche altre religioni, viviamo in un tempo di pluralismo e va tutto bene. Però Gesù è stato chiaro. Ecco allora, chi mi serve il Padre mio lo onorerà. Servi il Signore indipendentemente da tutto. E avrai tutto. E il Signore Gesù vuole per me prosperità finanziaria. Egli vivrà nella ricchezza. Benedicimi, Signore, ti prego. Tutti noi siamo cresciuti con San Francesco che ha dato tutto a suo padre. Dobbiamo vivere nella povertà. Madonna Povertà, l'abbiamo fatto anche alla Twill, il recital. Di Madonna Povertà, ma neanche più i francescani lo vivono. E il Signore vuole per noi prosperità finanziaria e egli vivrà nella ricchezza. Poi attenzione, la ricchezza può essere un impedimento. Tutti i poveri pregano una volta che poi stanno bene e ciao ciao. Non bisogna essere ricchi, bisogna essere signori. Il ricco è colui che tiene per sé, il signore è colui che tiene per sé e condivide. E tutti noi, dalle Alpi alle Piramidi, diciamo la preghiera finale: benedicimi, Signore, ti prego, concedimi. È una preghiera ebraica e la benedizione ebraica non è ti benedico, mi dia una benedizione, Padre, Figlio e Spirito Santo. No, no, per gli ebrei la benedizione è din din. Quando l'ebreo dice, e questa è una preghiera ebraica, la troviamo nella prima cronache addirittura, quando dice benedicimi Signore ti prego, stai dicendo Signore dammi i din din che mi servono per vivere in maniera dignitosa. Quindi però, attenzione, dobbiamo crederci che il Signore ci vuole nella prosperità finanziaria. Che volte lo diciamo, ma no, mi basta soltanto quello, no, dammi tutto. E poi in questo tutto, poi te lo devi imparare a gestire. Per finire, va tutto bene in questo mondo perfetto. Dove la troviamo? Romani 8:28. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Va tutto bene in questo mondo perfetto. Eppure tu vedi che ci sono guerre, c'è di tutto e di più. Ma non ti lasciare influenzare da quello che c'è nel mondo. Vivi il piccolo, quello che è la tua vita. Va tutto bene in questo mondo e tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Amen così è, amen così è, amen così è. Se riesci a leggerli una volta al giorno, crei nella tua testa tutte queste cose e penserai in maniera diversa. Amen.